Continuiamo la diretta di oggi. Parlavamo qui durante il canto di posticipare alcune notizie che volevamo condividere e le studiamo domani, nella diretta di domenica, sempre alle ore 14. E adesso vogliamo rispondere a due fratelli, Enzo e Domenico, che hanno scritto alcuni messaggi che adesso vi leggiamo. Enzo è un fratello per la prima volta che sentiamo messaggi da lui. È il primo messaggio che ci scrive. Dice: caro fratello Giuseppe, da un po' di tempo ti seguo su YouTube e mi sono appassionato alle tue spiegazioni della parola. Ma in una tua vecchia predica ti ho sentito definire altre chiese sette. E ci sono rimasto male. Io frequento una chiesa pentecostale, ma noi ci sentiamo chiesa di Dio, servi di Dio, con tutti i nostri difetti. Ci sentiamo pentecostali perché il mondo che ha bisogno di denominazioni ci distingue così. Ma dal più piccolo al pastore predichiamo il Vangelo. Dichiariamo che la religione fa male alla Chiesa e allontana le anime da Gesù. Detto questo, non nascondo che sì, ci sono chiese, tra cui anche pentecostali, che non si comportano così, ma a far di tutta l'erba un fascio mi sembra ingiusto. Non sta a noi giudicare, ma sta a noi a pregare per tali fratelli e pastori affinché si ravvedino. Poi un giorno il nostro Signore, che è unico giudice giusto, penserà a separare il raccolto e ad avere misericordia di chi vorrà averne e viceversa. La sposa di Cristo non ha denominazione. Ci sono cattolici più giusti di me, oppure battisti o altro che abbiano come fondamento nostro Signore Gesù Cristo. Certo, i testimoni di Geova no, perché non hanno Cristo, ma alla fine lo Spirito Santo raccoglierà tutti quelli che Dio ha scelto fin dalla creazione del mondo. Per quanto riguarda il rapimento, che ci sarà, la Bibbia non ne parla esplicitamente, quindi ogni interpretazione non è da condannare. Io ad oggi non sono sicuro di quando avverrà e aspetto rivelazione dallo Spirito Santo, ma so che per avere risposta bisogna studiare le feste dell'Eterno. Lì è la chiave. Pace a te, fratello caro, e al tuo staff. Scusa lo sfogo, ma ho scritto nell'amore di Dio, non per contesa. Almeno questo era il mio proposito. Pace. Grazie, fratello Enzo. Prima di tutto, grazie per la tua sincerità, per l'onestà che hai aperto il cuore. E certo, rispettiamo la tua opinione. Fratello Giuseppe, tu cosa rispondi a questo fratello che ti dice: sì, ci sono chiese, come tu spieghi alla radio, che dici che sono passive, che solo scaldano panghe, che non fanno niente per Gesù. Ci sono chiese che veramente entrano in questa tua descrizione, ma non tutte. Dire che sono tutte sette e fare di tutta l'erba un fascio mi sembra ingiusto, dice Enzo. Per esempio, lui con la sua chiesa evangelizzano. Cosa dici?
Ma io spero che non ho fatto il peccato di presunzione che non ci sono chiese meglio della nostra. Certo che ci sono. Tu puoi testimoniare questo,
Sì. E tu spesso dici questo, che non siamo gli unici, ci sono tanti che sono attivi, che amano Gesù, che
sì,
fanno quello che possono.
ci
Ci
sono.
sono.
Sicuramente ci saranno e ci sono. Io
E anche meglio di noi.
ho incontrato cristiani di tante denominazioni. Per esempio, nella Chiesa Cattolica ho incontrato tanti preti molto pieni di tanto, tanto amore. Non parla delle dottrine. Quelli lì sono diventati preti cattolici, le dottrine erano lì, poveracci, non sapevano discernerle. Quindi ormai sono lì e sono lì. Va bene. No, io quello che io critico, e spero che sia una critica positiva, che è il denominazionalismo che è sbagliato, non i
Ah,
fratelli che sono dentro, ho capito?
sto pensando a un esempio di, credo, 2 settimane fa, quando un vescovo cattolico ha lasciato la sua posizione, il titolo, la chiesa ed è andato missionario in Africa. E
Ecco,
lo abbiamo studiato alla radio
ma
questo.
Dio lo benedica questo.
Quindi lui è un bravissimo figlio di Dio, un discepolo di Gesù. Poi la chiesa che ha lasciato, e lì c'è un problema perché la gerarchia e le regole, le tradizioni, qui è il problema.
Sì, per esempio, le chiese cattoliche sono due chiese in una. Ci sono i cattolici veri, come Antonio Socci, come ci sono certi vescovi, Viganò, un arcivescovo, è gente che va al nocciolo, va al Vangelo. Sì, lo so che vanno a pregare in chiesa, che ci sono le statue che fanno inciampare tantissimo i fratelli protestanti, e non ci dovrebbero essere queste statue. C'è un comandamento, il secondo comandamento dei 10 comandamenti, dice non farti statua, e questi palandroni hanno tolto il comandamento. Però vedi, io quando andavo nella chiesa cattolica, che piccolino andavo, non capivo niente, c'erano le statue, che ne so io che erano sbagliate, capito? Non lo sapevo. E per me, vabbè, era una rappresentazione, ma sono sicuro che ci sono milioni di cattolici che sono come ero io. Io non adoravo le statue, non le capivo, né per me erano come, che so io, la Bibbia illustrata che i protestanti usano, la uso anch'io come bambine. Una Bibbia illustrata è per fare capire il Vangelo. Se ne è stato per fare capire il Vangelo, va bene, io non la farei. Però se poi c'è quello che va a baciare il piede della statua, e questo no. Si inchina alla sala della Madonna, è logico che... Però voglio dire, non voglio condannare il cattolico che va in una chiesa dove ci sono le statue. È sbagliato quando adora la statua, però c'è il cattolico che non adora la statua. Va bene? Allora, lui dice anche, ci sentiamo pentecostali perché il mondo che ha bisogno di denominazioni ci chiama, ci distingue così.
Sì.
Ma il mondo che si arrangi, il mondo. Non seguiamo il mondo. Capito? Io non metto in dubbio che la vostra chiesa può essere tranquillamente meglio della nostra. Non è questo che io sto discutendo.
Perché il mondo ha bisogno di denominazioni?
Beh, secondo me lui intende... Il mondo ci distingue così e per cui siamo distinti così. Ah. Il mondo ci chiama così per capirci che non siamo cattolici, che non siamo battisti.
Ah, perché io pensavo sempre al contrario. Il mondo non ha bisogno di denominazioni, di tante divisioni, di tante religioni. Al contrario, il mondo ha bisogno di Gesù, unità, una fede, un Signore, non tante chiese. Io pensavo sempre al contrario, il mondo non ha bisogno di tante religioni.
Tu hai ragione, sono d'accordo con te. Sono d'accordo, è così infatti che deve essere. Ora, io, tu sai, abbiamo predicato tantissime chiese pentecostali, pieno di fratelli dolcissimi, sì, pieni di amore. Ok, certo, non tutti, insomma, neanche la nostra comunità. Siamo sempre stati tutti, anche noi abbiamo le nostre debolezze. Non mi sento superiore a questi fratelli, neanche ai cattolici, che ci sono cattolici così sinceri, che non gli interessa niente delle statue. Sono lì, ciao. Se le posso portare via, per loro lo stesso. Quindi non condannate questi cattolici che sono, che sarebbero idolatri. No, non lo sono, no, perlomeno non tutti. Va bene, allora, detto questo, il mondo ha bisogno di denominazione? No, il mondo non ha bisogno, come dici te. Poi dice testimoni di Geova, no, perché loro non hanno Cristo. Quindi, beh, non è che sono d'accordo su questo, perché io ho parlato, evangelizzato testimoni di Geova, usando la loro Bibbia anche, e ti assicuro che sono testimoni di Geova che amano il Signore, amano Geova e credono in Gesù come mediatore per giungere a Geova. Quindi guarda che la testimonianza di Geova non è esatta, non sono tutti fuori binario in quel senso. Sono fuori binario perché accettano le certe dottrine sbilindrate della torre di guardia, il sangue, che non puoi fare la trasfusione, d'accordo. Però come quei cattolici che subiscono le statue ma non le adorano, così anche i testimoni di Geova che subiscono le dottrine ma loro fanno finta di non... come quella sorella avventista del settimo giorno. Ti ricordo tanti anni fa in Europa, evangelizzato, lei è una pecorella dolcissima, avventista, e lei dice, quando loro insegnano la dottrina io esco fuori di chiesa.
Sì.
Quindi ci sono delle denominazioni settarie, come insomma, diceva, che ci sono e sono piene di pecorelle. L'ho incontrata anche a te quando ci fermiamo a parlare, certo, a fare amicizia.
Certo,
no?
Sì, poi
prendiamo la loro Bibbia e gli facciamo vedere che certe cose... Però ci sono delle pecorelle così dolci, come di fare delle scritture, le accettano, le ricevono, sono contente, però diciamo, quella è la loro vita, lì sono i loro fratelli, le loro sorelle, dove vanno? Poi...
Lui dice giustamente che la sposa di Cristo non ha denominazione, ci sono cattolici più giusti di me, oppure battisti o altri, quindi è molto aperto lui.
Sì, però voglio vedere fino a che punto è molto aperto, perché Dio... Cioè, loro non si sentono sette, però certo senso lo sono. I protestanti sono una religione settaria, proprio come i cattolici. Perché? Perché i protestanti tipicamente, per definizione, loro non andrebbero in chiesa cattolica a fare la comunione. Capito? Perché dicono il prete crede che questo diventa transustanziazione per il potere del prete e il protestante non è d'accordo. Ma non sono d'accordo neanche io. Non credo che un prete può cambiare il pane in carne, così come non lo può cambiare un protestante. Però diventa veramente carne e sangue, ci credo. Ma in qualunque chiesa dove ci sono due che credono in me, dice il Signore, indipendentemente se è cattolico o protestante, quel pane diventa carne. Nello spirito però, non materialmente, perché se fosse materiale si vedrebbe materialmente come il sangue di San Gennaro che si scioglie, che poi quella è una magia occulta, a parte quello. Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco, va bene. Quindi io non credo neanche che Dio giudicherà in massa i pentecostali di qua e i cattolici di là, non ci credo. Credo che Dio, vabbè, secondo Corinzi 5, 10, credo che Dio giudicherà tutti individualmente, va bene? Non importa se è pentecostale o cattolico. Cosa dice?
Secondo Corinzi 5,10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, quindi sia dice, in bene sia in male.
Quindi dice ciascuno riceve la retribuzione, non dice ciascun gruppo. Tutti i Corinzi, tutti Efeso, no. Ciascuno, va bene?
Ciascun individuo.
Ciascun individuo. Infatti vedi nella chiesa di Sardi, per esempio. Vuoi andare lì, Apocalisse 3?
Ok.
La chiesa morta.
Sì.
La chiesa morta. Guarda cosa, che sorpresa troviamo nella chiesa morta. Allora, leggi la prima scrittura e poi la terza o la quarta, dove parla di quelli vestiti di bianco.
Apocalisse 3.1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Va bene. E vai al verso, credo sia 3 o 4.
Verso 4. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti perché ne sono degni.
Capito? Quindi questa Sardi è una chiesa, cioè, che Gesù la chiama morta. Quindi un cattolico, un protestante, non deve dire alla chiesa opposta: tu sei morta e non hai Cristo, testimoni di Geova, voi non credete. Ci sono i testimoni di Geova, chi crede in Cristo come ci crediamo noi, capito? Non per via dei testimoni di Geova, ma nonostante i testimoni di Geova, ci credono. Quindi nella chiesa di Sardi c'era qualcuno che era in gamba, in chiesa dei farisei c'era un Paolo di Tarso, Saulo. Quindi Gesù non rigetta nessuno in blocco, va bene? Va bene, quindi andiamo a Matteo 9, che c'è un'altra scrittura lì. Quindi la chiesa pentecostale è la chiesa che per eccellenza, i pentecostali, i battisti, sono chiese che per eccellenza loro sono i più perfetti nelle dottrine, conoscono la Bibbia, conoscono le scritture, però anche i farisei erano così. Quindi attenzione a non attaccarci troppo al fatto che noi siamo mentalmente, intellettualmente, scritturalmente perfetti. E non vuol dire niente, perché bisogna vedere i frutti. Il Signore non guarda che abbiamo tutte le cognizioni perfette, il corso biblico, la teologia perfetta. Noi abbiamo un corso biblico nella nostra chiesa. Però attenzione che il corso biblico non sia solo una cosa mentale, perché uno dei passi del corso biblico non può andare avanti se non comincia a evangelizzare. Uno dei passi del corso biblico è comincia a evangelizzare. Infatti oggi parlavamo dei tre punti, uno dei punti della nostra chiesa è: se tu non evangelizzi, sì, sei un credente, ti vogliamo bene e tutto, ma non puoi essere nostro membro, perché noi per definizione siamo una chiesa di evangelizzazione. Se tu non evangelizzi, ti vogliamo bene, puoi andare, puoi fare il tuo cammino con Gesù separato da noi se vuoi, ma non puoi far parte, non puoi essere membro se non evangelizzi. Qui il pastore di questa chiesa, che sono io ho sempre dato, e spero che sto dando, l'esempio di andare, di evangelizzare come voi, almeno come voi. Certo, io sono più vecchiotto, voi correte, io vado piano. Però io se evangelizzo qui alla radio, quando esco fuori tu lo sai benissimo, Angia, cioè non si può stare senza evangelizzare.
Sì. Ma è la gioia di uscire. Se torni a casa senza aver parlato di Gesù è come your try.
Ti senti un manico di una scopa secco.
Yeah,
cosa ho fatto oggi? Cioè Gesù ci giudica per i frutti, non per le dottrine perfette. Quindi attenzione, fratelli o cattolici o pentecostali che avete o credete avere le dottrine perfette. Se non portiamo frutto, cosa dice Giovanni 15:8? A memoria. In questo
il Padre mio sarà glorificato che portiate frutto.
Che portiate molto frutto, dice molto frutto. Quindi la glorificazione non è conosco tutte le dottrine pentecostali, cattoliche, eccetera. Non è sufficiente, perché Gesù dice, Matteo 23, dall'1 al 3, dice, farisei siedono sulla cattedra di Mosè, c'è tutte le dottrine giuste, quello che dicono voi dovete...
Obbedire.
Sta parlando agli apostoli, devono obbedire ai farisei, che fariseo le dottrine perfette... Sì, però, continua a leggere, nonostante le dottrine perfette, sono morti, stramorti, beccamorti, sepolti, putrefatti, in tombe piene di ossa di morte, belle di fuori, cadaveriche di dentro, serpenti, razza di vipere. Eppure avevano tutte le dottrine così perfette che gli apostoli dovevano seguirli. Quindi fratelli pentecostali, fratelli cattolici, fratelli di Radio Blast, della Chiesa dello Spirito, non serve a niente la perfezione mentale. Ci vogliono i frutti. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate frutto e che i vostri frutti rimangano. Che portiate molto frutto, d'accordo? No, quindi non è il giudizio di Dio, secondo Corinzi 5:10, il giudizio di Dio per ciascuno di noi non è basato sulla nostra perfezione mentale, dottrinale, mentale. No! I farisei erano più perfetti di noi, al punto che gli apostoli dovevano ubbidirgli. Va bene, a livello teorico, ma nella pratica Gesù continua a leggere verso 3, però non fate quello che fanno loro perché dicono non fanno. Quindi non appigliamoci, io sono la Chiesa dello Spirito, io seguo fratello Giuseppe, bla bla, io sono pentecostale e sono cattolico. Non serve a niente. Ci vogliono i frutti, ci vuole che il pastore chiuda la bottega, abbassi la saracinesca della Chiesa e dica ragazzi... Oggi la funzione religiosa si fa fuori nelle strade, fate come faccio io, fate come faccio io. Vi ho dato un esempio che dovete fare come io ho fatto. Adesso lavo i piedi, adesso vado a evangelizzare e imponete le mani e guarite tutti. Signore, maestro, non è guarito nessuno, continuate. Signore, io già da un mese non guariscono, continuare. Signore, un anno, continuare e guariranno. Guariranno, l'ha fatto anche un pistola di uno che non capiva niente e ci ha messo 30 anni a vedere il primo che è guarito, va bene, uno che sempre pregava per i ammalati e non guarivano mai, facevo sempre la figura del fesso, facevo sempre, dopo 30 anni hanno cominciato a guarire, guariscono sempre, magari guarissero sempre, caspita, magari, ma siccome sono... Non diciamo disgraziato, insomma mezzo disgraziato, ancora non ci... però io prima di morire voglio vedere che tutti guariscono.
Amen.
Vabbè, perché Gesù può farlo, non per via di me, ma nonostante me. Dimmi.
Sì, voglio chiederti, Enzo dice, proprio all'inizio del suo messaggio, dice, ci sono rimasto male perché ho sentito che tu stai definendo altre chiese sette.
Ma cosa posso dire su questo? Andiamo a Matteo 9?
Sì.
Andiamo a Matteo 9.
Matteo 9, verso?
Sì, vada. Leggi verso Matteo 9, verso 10. Vada.
Matteo 9, verso 10. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?
Quindi i farisei digiunavano, loro erano più avanti dei discepoli, digiunare i discepoli no, i farisei sì, quindi erano più, virgolette, più santificati, erano più religiosizzati, criticavano gli apostoli che non digiunavano. E poi leggete tutta la storia, dice io, lo sposo è con loro, Gesù è che cosa digiuno da fare, che venga Gesù, sono qua. Insomma, ripeti la domanda, lei dice, riguardo le sette tu chiedevi?
Sì, perché Enzo ha detto che è rimasto male perché hai definito le altre chiese sette.
Sì, infatti ha ragione lui, e a volte, sai, nella foga del parlare uno aggiunge una parola, sembra che sto criticando tutti, spero che non ho dato questa impressione, se ho dato questa impressione, che sono tutte e sette, è sbagliato, no? Non tutti i cristiani sono sette. Io mi riferisco alle denominazioni. Protestanti, evangelici, cattolici, sono settari. Perché? Perché il cattolico non va dal protestante a fare la comunione, per esempio. Il protestante non va dall'evangelico, il pentecostale, non va dal cattolico a fare la comunione. Questo è un esempio. Invece, se non fossero sette, si incontrerebbero, anche per sbaglio ogni tanto.
Quindi una setta è uno che si chiude e solo la sua religione tra di loro fanno la comunione, perché gli altri di fuori prima di entrare devono battezzarsi nella loro chiesa, devono seguire le regole e allora possono fare la comunione, altrimenti no.
Sì, ma non solo quello, principalmente perché loro rigettano l'altro.
Mm-hmm.
Capito? Arriva il cattolico e dice posso fare la comunione con voi, però rimango cattolico, come una volta, e loro lo rigettano. Questo è un atteggiamento settario. Io una volta ero a Abbiategrasso, ero con mia moglie, che lei è cresciuta luterana, è ancora luterana, solamente che adesso è un po' più libera. E lei è danese, è luterana. E stavamo facendo dei progetti di aiutare la gente, facendo delle cose, delle piccole opere, che noi cerchiamo sempre di aiutare le famiglie povere, così. E lì eravamo lì, sto prete, e sapevo che c'è questo conflitto con la Chiesa Cattolica e Protestante, logico. Però in certo senso mi sono tolto il capriccio. Ho detto, senti, mia moglie è cresciuta luterana, però lei ama molto i cattolici e non c'è nessun problema per lei. Può fare la comunione? Perché siccome io sto facendo un progetto insieme con questa Chiesa Cattolica, io facevo la comunione con loro. E ho detto, c'è mia moglie, e non volevo che la facesse di nascosto. Così mi hanno detto, ma senti, se ti hanno permesso, tu digli a tua moglie che la prenda lo stesso, è tutto risolto.
Sì.
E tu, no, mica siamo un branco di ipocriti, gli ho detto, scusa, o sì, sì o no, no, mica, che c'entra la comunione di nascosta, che serve? Il corpo di Cristo? Il corpo di Cristo lo possiamo mangiare anche a casa, scusa, tra di noi. No, ero, in certo senso volevo vedere fino a che punto era aperto questo. Perché era un prete super dolcissimo, ma dolce sto prete. Proprio uno di quelli che a me mi piacciono molto e che parlano con l'amore. Il progetto era, c'era una casa per, visitavamo, facevamo delle visite in una casa, com'è che si chiamava? Una casa per bambini malati di cancro terminale, andavamo lì a evangelizzarli. Prima che morivano gli davamo il messaggio di Gesù, che dopo pochi giorni o qualche settimana, e morivano ogni 2 o 3 giorni. Bambini di... faccio fatica a pensarci, 6 anni, 7 anni, 10 anni, 8 anni. Guarda, se tu hai visto mai un angelo, vai a vedere che bambini terminali di cancro, guarda. Mamma mia. Mi vengono i brividi solo a pensarci. E andavamo lì e gli dava un messaggio di Gesù, ma questo prete cattolico era così dolce. Era così dolce che io non credo che stavo facendo un'evangelizzazione meglio della sua. Gli parlava di Gesù questo, quando andava lì con le Madonne di Maggiugorje, andava proprio con Gesù. E insomma, amico per la pelle questo. E lui gli ha detto, senti, mia moglie è cresciuta luterana, può fare la comunione? E fa, no, questo non è possibile. Ha detto, come mai? Lei, no, questo non è possibile. Magari trovare il prete che dice di sì, questo che ha detto di no. Quindi questo è un prete meraviglioso, sono sicuro che è un uomo di Dio e che l'Stato non gliene frega niente a lui, va bene? Però è settario, perché non accetta il protestante. Vai a prendi la scrittura su questo, non so, prendi Efesini 4, Va bene, quante chiese ci sono? Qui ti mostro quante sono le chiese al mondo.
Sì.
Secondo me sono due, quella vera e quella falsa, e basta.
Efesini 4, da verso 4 in poi.
Ecco, sì, all'inizio del capitolo, sì.
Vi è un solo corpo e un solo spirito. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in noi tutti.
Grazie Signore.
Da 4 a 6. Efesini 4, da 4 a 6.
Ecco, quindi c'è solo un Signore, un battesimo, una comunione, un Salvatore, un Cristo, un Dio, un Padre. Non ci sono come queste Madonne, ce n'è una nera, una bianca, una verde, una Medjugorje, quella di Fatima, sono cretinate. La Madre di Gesù Maria ce n'è una ed è solo nella Bibbia, gli altri sono imbroglioni.
Mm-hmm.
Altrimenti spieghimi Matteo 24, 24 a chi si riferisce, falsi cristi e falsi profeti. A chi si riferisce? Ma scusa, se questi qui non sono falsi cristi e false Marie, non so cosa sono. Ci siamo?
È successo a me.
Quindi non ci sono mille Madonne, mille chiese, mille denominazioni, no, ce n'è solo una, due anzi, una vera e una falsa. Quella vera è divisa in chiesa tiepida, chiesa più fredda che calda, la chiesa dell'Odissea, d'accordo, però è una chiesa. Non c'è la chiesa di Paolo, di Apollo e di Cefa, c'è la chiesa di Paolo, di Apollo e di Cefa, la pentecostale e la cattolica. No, c'è la chiesa di... prendevano i nomi delle città. La chiesa di Efeso, la chiesa di Corinto, la chiesa di Sardi, la chiesa di Filadelfia. Quindi i nomi erano strettamente sulle città, non erano cattoliche o protestanti. Ci siamo?
Mm-hmm.
Dimmi.
Un esempio di settarismo. È successo a me che...
Separatismo.
Settarismo.
Ah, settarismo.
Eravamo nelle strade evangelizzando in Italia, eri anche tu con me, mi ricordo, c'erano diversi fratelli, per le strade in Gargano evangelizzavamo.
Gargano, un sacco di pecorelle.
E abbiamo fermato un uomo e lo abbiamo evangelizzato come di solito. Era un cattolico convinto, determinato, però nella discussione è uscito fuori che io sono cresciuta protestante. Sì, sono cresciuta protestante, però più atea che altro. E quando mi sono convertita a Gesù solo, alle scritture, alla Bibbia. Sono diventata missionaria, non mi interessa protestantismo, né cattolicesimo, né niente altro.
Vuole
essere missionaria.
Io posso testimoniare.
E questa è stata la mia testimonianza a questo uomo. E lui mi ha guardato with so much pity in his eyes. He looked at me.
Con compassione.
Mi ha guardato con tanta compassione e ha detto, devi convertirti al cristianesimo. E mi è sembrato così amusante sentirlo.
Attenzione, questo qua era un forte cattolico.
E mi è sembrato così amusing,
divertente,
perché io ero lì per le strade evangelizzando, portare gente alla salvezza, e questo mi dice, devi convertirti al cristianesimo. Ma grazie, ma cosa pensi che sto facendo? E questo è un esempio di settarismo che non mi accettava perché io sono cresciuta protestante. Quindi è un esempio che a me mi ha scioccato. Questo è il settarismo.
Sì, per loro, tu non, per questi cattolici, tu non eri cristiana, perché eri protestante. Vedi, il momento che tu ti metti sotto l'etichetta di protestante, pentecostale, battista e cattolica, ti sei settarizzata. In effetti io vorrei suggerire ai fratelli pentecostali, infatti tutti i fratelli cristiani di ogni denominazione, non andate come protestanti o come cattolici,
no.
Andate nell'amore di Gesù. Il mondo desidera Gesù, ama Gesù, si innamora di Gesù. Gesù, guarda, tutti i pentecostali messi insieme, e i cattolici anche, non fanno un Gesù. Va bene? Prova a guarire una malata nel nome dei pentecostali.
Mm-hmm.
Non credo succederà niente. Prova a guarire o nel nome di qualche Madonna. Adesso prova nel nome di Gesù Cristo.
Mm-hmm.
Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Grazie
Dio
Signore.
Ci aiuti. Quindi una setta abbiamo visto anche in questa scrittura che abbiamo letto in Matteo 9 da 10 a 14, dove i farisei sono quelli che si sono settarizzati, mentre Gesù mangiava con i peccatori, era aperto agli pubblicani per portarli alla verità, alla salvezza, mentre i farisei erano chiusi. Solo loro hanno la verità, non ricevere gli altri perché sono peccatori.
Quindi il denominazionalismo c'ha molto a che fare col farisaismo.
Mm-hmm.
Che i farisei dicevano, noi in una casa di peccatori non entriamo. Gesù ci entra perché lui è peccatore. Ora Gesù entra nella chiesa dei peccatori cattolici, per i protestanti è un'abominazione. Gesù entra nella casa, la chiesa dei peccatori protestanti, per il cattolico è un abominio, che la salvezza è solo cattolica, dicono dice la falsa riga. Ma tutto questo non dovrebbe esistere. I fratelli pentecostali, che tanto di cappello mi possono insegnare dottrinalmente, se conosco la Bibbia per bene, ecco, i fratelli i fratelli cattolici che hanno molto più amore di me, sono una chiesa molto amorevole, i cattolici veri, va bene, dovrebbero abbandonare il loro settarismo, il loro denominazionalismo, il loro esclusivismo, che la comunione è il corpo di Cristo solo in questa chiesa, perché solamente qui il prete lo fa diventare corpo. Ma no, caro, anche una chiesa protestante, il corpo di Cristo diventa, il pane diventa corpo di Cristo, nello spirito ovviamente. Non c'è nessuna differenza tra le due comunioni, tranne tutte le macchinazioni che le varie gerarchie gli hanno costruito sopra. Va bene?
Sto pensando adesso a noi, applicare alla nostra Chiesa questo messaggio. Noi riceviamo messaggi da persone che vengono veramente da tutti i culti possibili, tutte le denominazioni possibili. Per esempio riceviamo da testimoni di Geova, mormoni, cattolici, protestanti, avventisti.
E li amiamo tutti. E gli vogliamo bene a tutti.
Ok. What is the danger for us to become sectarian?
Allora, quale potrebbe essere il pericolo che anche noi diventiamo settarizzati?
In what sense we could become sectarian?
E quando cominciamo, ad esempio, a innalzare il pastore, a fare un culto di personalità su fratello Giuseppe. Quando possiamo, cominciamo a dire che la salvezza è solamente la nostra chiesa, come fanno i cattolici. Quando, come il fratello pentecostale che mi ha detto, i pentecostali non sono perfetti, ma sono i migliori. Quando cominci a parlare così ti settarizzi. Guai. Infatti il Signore da tanti anni mi ha detto, non stai attento, il Signore Gesù mi ha detto molte volte, stai attento, non cascare nella fossa, dare l'impressione che tutte le altre chiese sono fuori binario. E Gesù, attento, non mettere, come dice sto fratello intelligente, come lui scrive, non fare di tutte le erbe un fascio. Capisci? Quindi tutte sette, tutte, solo noi, solo la Chiesa dello Spirito, non è mica vero, perché io, frate Giuseppe, ho imparato un po' da tutti. Ho imparato da tanti, da alcuni un po' di più, alcuni di meno. E non farmi mettere nomi. Va bene, e ho imparato l'amore da un missionario, la dottrina di un altro. Alla fine Gesù mi ha detto, molla tutto e segui solo la Bibbia. Ha imparato l'asilo e anche la prima elementare. Adesso vai, adesso hai imparato a leggere e scrivere, sì. E quindi adesso leggi, scrivi e io ti guiderò. Quindi uno può essere stato evangelizzato da un cattolico, da un testimone di Geova, da un pentecostale, ma deve giungere il momento quando dice, ok, ho imparato la base. Adesso questa chiesa si dà una mossa o no? Il pastore qui dà l'esempio nelle strade, non dal pulpito, bla bla bla, quattro microfoni, quattro medaglie al valore teologico. No, questo pastore va nelle strade come Gesù, sì o no, o solamente manda gli altri? No, e allora nonostante loro questa chiesa pentecostale o pentacattolica mi ha dato la salvezza di Gesù, però adesso io devo seguire Gesù. Sì. Paolo è stato evangelizzato da un cristiano che si chiamava Anania, il libro degli Atti, capitolo 9. È stato evangelizzato dalla prima chiesa cristiana. Però dopo, una volta che ha imparato le cose basiche, Spirito Santo, Galati capitolo 1, l'ha guidato in Arabia per 3 anni. Va bene? A fare niente, solo imparato lo Spirito Santo. Quindi qualunque fratello che appartiene a qualunque chiesa deve chiedere, questa chiesa, sì, predica bene, ma come razzola? Come è il razzolamento? La messa in pratica, d'accordo?
Sì.
E così viene il tempo, e adesso vi posso annunciare da parte del Signore, che l'ho detto 1000 volte e molti di voi lo sanno meglio di me, vi posso, insieme a voi, annuncio che viene l'Anticristo, che viene la tribolazione. Va bene? Tranne se c'è qualche fessa a Kyoto che crede veramente a questa sciocchezza del rapimento prima della tribolazione, vedremo chi ha ragione qua. Io, secondo me, ha ragione Gesù, perché dice che dopo la tribolazione, Matteo 24, 29, dopo la tribolazione, Matteo 24, 29, viene il rapimento. Per me rimane lì. E allora Io vi dico, vi annuncio insieme a voi, che senz'altro lo annunciate anche voi insieme a me, tranne che non credete a questa fandonia che ho appena citato. Io vi dico che giunge il tempo, e adesso è, che dobbiamo unirci tutti nel nome di Gesù Cristo, unirci tutti intorno alla Bibbia, intorno al Vangelo, intorno al sangue di Gesù, intorno al suo sacrificio, intorno alla sua croce, intorno al suo amore. E andare ovunque. Quando tu stai evangelizzando nelle strade, tu, due fratelli pentecostali, e si imbattono in due fratelli, due sorelle, due fratelli cattolici, beneditevi, aiutatevi. Mi ricordo, ero in India, stavo evangelizzando, ero in una casa che stavo raccontando storie alla famiglia di Hindu, ero io e un altro fratello, e erano quasi pronti a pregare. Bussano alla porta. Allora la signora di casa dice: scusate, sì, bussano. Possiamo entrare? Sì, entrano. Erano due cristiani che tra l'altro conoscevamo. Entrano dentro, hanno capito già tutto. Detto, qui in questo posto già stanno seminando.
Cioè
Si ferma.
un altro gruppo di
No,
cristiani.
due cristiani, due missionari che evangelizzavano erano. Si ferma in pretériti. Dice: no, we don't want to bother, we don't want to disturb. Understand you are witnessing in this town, we'll go somewhere else. They change city, actually. Dice, no, vogliamo disturbarvi, abbiamo capito, state evangelizzando qui, e quindi tutta la città, suppongo, beh, questa era l'idea, tranquillo, prendiamo l'autobus e andiamo in un'altra città. E hanno cambiato città, ci siamo benedetti e abbiamo continuato. Non stiamo lì a dire: oh, voi siete più sul Battista, siete più... E so che erano missionari, siete più pentecostali, più cattolici. Ah, va bene? Quindi, viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il marchio della bestia, c'è già il coronavirus. Ragazzi, dobbiamo aiutarci, dimenticare che la Chiesa cos'ha, la Chiesa così. Siamo qui per aiutare, abbiamo bisogno di unirsi. Il diavolo ha fatto un ottimo, grandioso lavoro, va bene? Perfetto lavoro di dividere le Chiese. Il diavolo ha vivisezionato il corpo di Cristo. E fa male, quando tu vivi sezione, il corpo soffre. Capite? Quel cattolico ha bisogno di quella conoscenza biblica pentecostale. Quel pentecostale ha bisogno di quell'amore che tanti cattolici hanno, quella gentilezza.
Amen.
Ma siete mai stati in una casa di cattolici? L'amore che hanno, come vi ricevono, vi danno da mangiare. Noi che siamo missionari abbiamo l'esperienza di mangiare di qua e di là. Che ha detto Gesù: quando andate in una casa, mangiate come mettono davanti. E devo dire che il Signore è stato molto buono con noi. Vi ho mangiato cibo cattolico, cibo protestante. Cibo. Invece i farisei dicono: no, qui c'è del maiale, non posso mangiare. E quelli là, poveri disgraziati, mangiano maiale oggi, perché assicurate che sia cotto bene almeno, così fate morire tutti i germi. Quindi viene il tempo, ed ora è venuto, dice il Signore, che voi cattolici, voi protestanti, dovete amarvi. Nella mia casa, dice il Signore, non ci sarà il campo di concentramento protestante, l'Auschwitz cattolica, non ci saranno fili spinati. Va bene? Cos'sono i fili spinati? Sono le dottrine che pungono. Nella mia casa c'è solo il mio corpo, dice Gesù. Nella mia casa vige l'amore. E nella mia casa l'ex cattolico, l'ex protestante si incontreranno e si ameranno nel nome di quell'unica dottrina, dice il Signore, che è la mia parola. Fatelo adesso, dice il Signore. Cominciate subito, perché viene l'anticristo. Avrete bisogno gli uni degli altri. Cominciate adesso da fare chiesa nella vostra casa, dice il Signore. Cominciate adesso a guidare la vostra casa secondo la mia parola. Adesso, perché quando viene il disastro, e verrà all'improvviso, che non ci sarà tempo per andare a prendere il mantello dentro la casa, non ci sarà tempo per andare a prendere quello che devi prendere. Guai alle donne incinte, guai chi scappa d'inverno, guai chi fugge nel giorno di sabato, non ci sarà tempo per niente. E quando vi incontrerete, dice il Signore, non vi informerete di che religione quell'altro è, ma solamente se c'è il mio amore. E quelli che hanno la mia dottrina, che è amore, si aiuteranno, si comprenderanno, si perdoneranno, si assisteranno a vicenda contro il diavolo, contro l'anticristo, contro la tribolazione e il marchio della bestia. E allora ogni casa sarà una chiesa, dice il Signore. Ogni luogo dove due o tre saranno riuniti nel mio nome, due cattolici e un protestante, due protestanti e un cattolico, lì sarò io nel mezzo, se solamente questi si ameranno.
Amen.
Oh, grazie Gesù, gloria
grazie,
a Dio.
Grazie Signore, amen. Posso continuare con un messaggio da un altro fratello,
sì,
che si chiama Domenico. E lui scrive: un forte saluto caloroso, fratelli e sorelle, state facendo un grande lavoro.
Beh, quello è Gesù.
Grazie per le mail che ricevo sempre.
Grazie Gesù.
Se ricordate, mi chiamo Domenico, ho accettato Gesù come Signore della mia vita in Ecuador, entrando in acqua con il battesimo.
Domenico vuol dire Signore, sai? Domenico, domine, vuol dire Signore, Signore Gesù.
Ad oggi sono in Germania. La congregazione qui è un po' freddina, attaccata a tradizioni tedesche, ma li amo lo stesso. Tante volte però ho voglia di danzare, applaudire, piangere, adorare forte, ma qui non fanno così. Sì, in verità non si avverte la presenza. In merito a questo, cosa consigliate? Un abbraccio a tutti, Gesù viene pronto.
Gloria, gloria. Viene pronto?
Ha scritto in spagnolo, Jesús viene pronto. Sì, sì.
Pronto in spagnolo vuol dire subito.
Subito.
Grazie Signore. Beh sì, è bello quando la Chiesa può applaudire, piangere, adorare forte e danzare. Ma la Chiesa che Gesù cerca oltre a questo è la Chiesa che porta frutto di anime raggiunte. Va bene? Certamente Gesù vi benedice se ballate, saltate, lodate, ma Gesù ha detto andate e insegnate alle nazioni tutte le cose che vi ho insegnato. Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Amen, amen. Bravo Domenico, Dio ti benedica. Senti, io c'ho una piccola profezia di Gesù, c'ho anche gli appunti qui.
Sì.
Va bene? E posso concludere con questa?
Sì, possiamo andare alla profezia,
messaggio.
Sì.
Ho preso gli appunti.
Credo che questa profezia si applica come risposta a Domenico e anche a Denzo e a tutti noi, alla fine a tutti noi.
Sì, sì. Sì, non ho voluto perdere un punto, così ho preso gli appunti che non volevo perdere niente, guarda.
Grazie, Signore.
Beh, se tu vuoi io posso...
Sì, vai tranquillo.
Posso citarla. Grazie, grazie Gesù, Signore. Aiutami a trasmettere quello che tu hai mostrato, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Tuo spirito, Signore, la tua verità, Signore. Fa che non ci sia niente di mio, Signore. Alleluia. Signore Gesù chiede una cosa. Dice, sarai tu uno dei miei profeti che io lancerò in questo tempo della fine per nutrire la mia parola e guidare le mie pecore sperdute, le pecore ingannate dalle false guide del nemico che hanno infiltrato le mie chiese. Andrai nella potenza del mio Spirito Santo a raggiungerle? Ti alzerai, insorgerai tu come i miei discepoli, come Gedeone. Userai la mia potenza per distruggere gli idoli come Gedeone, idoli che il diavolo ha messo alla tua portata. Tu li puoi raggiungere, tu li puoi distruggere, sono alla tua portata. Gedeone lo fece, lo farai tu? Ti ribellerai contro quello che il nemico sta facendo intorno a te? La mia Chiesa ha permesso al nemico di legarla tramite le catene della sua disubbidienza, mormorazione, negatività, la paura di lanciarsi. Lanciatevi, figli, e scoprite che la mia potenza è già là ad attendervi. Le mie benedizioni, i bastioni del nemico, le sue fortezze, i suoi sbarramenti, saranno come mosche davanti a voi, se solo crederete, se solo andrete nella potenza del mio spirito. Non temete il nemico, temete me. È il nemico che ha paura di voi, perché sa che io sono in voi e ne è terrorizzato. Pregate, aprite la bocca io la riempirò. Parlate, la mia verità uscirà e la salvezza del mio Vangelo. Io sono con voi, davanti a voi, intorno a voi. Di che temete? Come è scritto.
Salmo 27, 1 a 3. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso.
È scritto.
Giudici 7, verso 3. Fai dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000.
È anche scritto.
Ebrei 10, 38 e 39. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
Ed è scritto.
Giudici 6, 14. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: Vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?
E così Gedeone andò e vinse. E chi andrà in questo tempo di apostasia di Laodicea? Chi marcerà in questo tempo di chiesa sviata? Chi risponderà a questo squillo di tromba di attacco? Chi si unirà al mio esercito di prodi vittoriosi? Chi si lancerà all'attacco mentre i codardi rimangono paralizzati e tremanti alla vista del Golia Satana, il quale la più piccola pietra della mia più piccola parola di fede farà crollare? Insorgete, o miei Davide, ecco, io faccio la mia parte. Io metto i vostri nemici sotto i vostri piedi, ma voi dovete fare il marciare per poter giungere. Dovete fare l'ubbidire per poter progredire. Fare il credere per vedere i risultati. Il rispondere per poter essere annoverati. Dovete fare lo uscire dai ranghi scellerati di una chiesa che mi ha abbandonato. Io chiamo, chi risponderà? Chi si metterà sulla breccia? Chi seguirà l'esempio del mio popolo antico?
Ezechiele 22, 26 a 30. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbranano la loro preda, spargono il sangue, fanno perire la gente per saziare la loro cupidigia. I loro profeti intonacano per loro tutto questo con malta che non regge. Hanno visioni vane, pronosticano loro la menzogna e dicono: così parla Dio il Signore, mentre il Signore non ha parlato affatto. Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero contro ogni giustizia. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulle breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato.
Figli, ascoltatemi. La disubbidienza della mia attuale chiesa è molto grande, è irreparabile. Per questo io manderò il diavolo anticristo a distruggerla, come anche già feci con il mio antico popolo.
Ezechiele 22:31. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno. Io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice Dio il Signore. Ezechiele 22:21-22. Vi radunerò, soffierò contro di voi sul fuoco del mio furore e voi sarete fusi in mezzo a Gerusalemme. Come l'argento è fuso nel crogiulo, così voi sarete fusi nella città. Voi saprete che io, il Signore, riverso su di voi il mio furore.
In verità, il diavolo non ha nessun potere decisionale di distruggere il mio popolo. Ma sono io il Signore che faccio e sfaccio. Io costruisco, io benedico, io proteggo. Ma anche io abbatto e abbandono al saccheggio. E questo a seconda della condotta del mio popolo.
Isaia 3:10-12. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio, il mare ricadrà sul suo capo, perché egli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui. Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare.
Io vi ho già unto come miei profeti, miei operatori di miracoli, mie guide del gregge, miei ambasciatori delle mie buone notizie. E ora andate, uscite dai ghetti di Laodicea, sollevatevi e mostrate a una chiesa morente che c'è un Dio, c'è un Cristo. Si può ubbidire, si può combattere per Cristo, si può dare la vita e vincere nello Spirito, come è scritto.
Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica,
come è scritto.
Giosuè 1:5-7. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai.
Chi sarà annoverato tra quelli che perseverano?
Luca 22:28. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove.
Annoverato tra quelli che regneranno con me.
Luca 22:29. E io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Chi guideranno? Chi saranno le guide delle nazioni?
Apocalisse 2:26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
E chi saranno quelli che si siederanno con me?
Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Chi si impegnerà a vincere gli ostacoli, le opposizioni che io pure devo permettere, perché devo provare la fede?
Primo Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Ecco, costoro saranno quelli ai quali io dirò.
Matteo 25:23. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Costoro che ubbidiranno e ascolteranno la mia chiamata saranno le stelle di cui ho parlato.
Daniele 12:3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Io, Signore, guardo, io osservo e giudico.
Secondo Cronache 16, verso 9. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui, in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Amen. Grazie, Signore. Angela, fine del messaggio.
Amen.